Due, la contaminazione empatica. Chi di noi non è stato rinfrescato, beneficato dopo una visita a delle buone e sante persone? La pace della loro casa ci penetrava ovunque. La loro presenza benefica ci ha lavati da ogni macchia e da ogni fardello. Come stavamo bene in loro presenza. Ma ci sono persone che ci influenzano in modo diverso, ci contaminano. Ci sporcano, ci trascinano nel male, ci trascinano nella loro corrente senza che ce ne accorgiamo. Non è una proiezione. Succede anche quando incontro qualcuno che mi è estraneo e senza nessun motivo ho voglia di aggredirlo fisicamente o verbalmente. Facendo l'esame del mio cuore, constato che qualcosa in lui ha scatenato in me un'animosità latente che portavo verso qualcun altro. In tal caso sono colpevole di proiezione. Una tale conoscenza è una buona cosa perché mi permette di vincere la contaminazione con la preghiera dei fratelli nella guarigione interiore. Ma la macchia empatica è diversa. Una contaminazione empatica inizia con una penetrazione nella mia mente di ciò che si trova nella mente dell'altro. Questo può portare a confusione e diventare un pericolo per me. Un servo di Dio, perché la mia ragione può interpretare ciò che trovo nell'altro come se fosse in me. Fino ad allora, questo non è altro che portare il fardello dell'altro. Diventa però una macchia quando il mio pensiero crede che il sentimento mi appartenga e che io ne dia seguito. Un fenomeno comune. Queste contaminazioni empatiche sono comuni nella società. Ad esempio, un pediatra, pur essendo un professionista ben addestrato, può provare sentimenti di frustrazione, di rabbia, di confusione e di paura quando incontra un bambino. Probabilmente sono i sentimenti dei genitori che vengono nel suo ufficio. Un altro esempio, una musicista esperta, direttrice di un coro, può improvvisamente sentirsi disorientata, incapace di esercitare la sua professione di artista e persino avere il panico da palcoscenico. Probabilmente raccoglie i sentimenti dei suoi artisti novizi che dicono a se stessi: "Non so come cantare questo pezzo. Che cosa significa questa nota? Ho paura." Percepisce questi sentimenti e crede erroneamente che siano i suoi e si sente scossa dalla contaminazione. I compagni sbagliati. 1 Corinzi 15, versetti 33-34 dice: Non lasciatevi ingannare. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Tornate in voi stessi, come è giusto, e non peccate. Alcuni, infatti, dimostrano di non conoscere Dio. Ve lo dico a vostra vergogna. Il Signore ci mette in guardia contro le cattive compagnie. Ci dice infatti: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Un detto della mia gioventù mi avvisava: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. La ragione è la contaminazione empatica. Dietro parecchie mancanze della gente c'è la forza potente della contaminazione. Proverbi 13, versetto 20 dice: Va con i saggi e saggio diventerai. Chi pratica gli stolti ne subirà danno. Una personalità forte. Chi di noi non ha sperimentato l'influenza di una presenza forte quando un uomo ricco o influente, importante, viene a sedersi in un'assemblea? Ogni volta che arriva, anche senza dire una parola, ognuno si sente spinto a voler essere d'accordo con lui. Ognuno sente la grande fiducia di quest'uomo in se stesso e lo interpreta falsamente come la propria fiducia in quest'uomo. I loro pensieri si intrecciano, il cuore e la ragione si oscurano. Domina con la sua sola presenza. Per ritrovare se stessi bisogna concentrarsi su Gesù, meditare sulla sua parola per qualche minuto. Successivamente possiamo pensare liberamente, indipendentemente da quel vento che ci ha portato via da quella contaminazione. Il primo peccato ebbe inizio da una contaminazione di Satana, la cui presenza malefica infettava e ingannava Eva, come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, dice 2 Corinzi 11, versetto 3. Ha anche sbagliato albero, dicendo al serpente che Dio aveva proibito di mangiare del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. Genesi 3:3. Al contrario, il Signore voleva che si mangiasse il frutto dell'albero della vita, ma non voleva che si mangiasse il frutto dell'albero del bene e del male. E in Genesi 2, versetto 16 dice: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti». Dunque, una delle conseguenze del peccato originale è la nostra permeabilità alle contaminazioni di Satana, il principe di questo mondo. Dice prima Giovanni 5, versetto 19: «Tutto il mondo sta in potere del maligno». Dunque, in Genesi 2,9 sta scritto: «L'albero della vita in mezzo al giardino è l'albero della conoscenza del bene e del male». Dunque, la Bibbia dichiara che in mezzo al giardino c'è l'albero della vita e non l'albero della conoscenza del bene e del male. Non sappiamo dove sia stato piantato. Poi Eva dichiara al serpente che l'albero della conoscenza del bene e del male è in mezzo al giardino. Dunque lei si sbaglia tra i due alberi e anche della loro posizione. Il Signore voleva che si nutrisse del frutto dell'albero della vita e che non mangiasse del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Inoltre Dio aggiunge: «Non dovete mangiare e non lo dovete toccare». Sembra quindi essere confusa. Perché? Penso che questa confusione sia provocata in Eva dalla presenza e dal dialogo con Satana, cioè l'essere impuro per eccellenza, che contamina l'essere umano. Alcuni rabbini insegnano che Satana approfittò di questa confusione di Eva per invitarla a toccare l'albero, quello che fece, e non è morta. Poi lo invitò a gustare il frutto proibito, destando il sospetto dei motivi di Dio. È per gelosia che Dio proibisce di mangiarne. E ne mangiò così come Adam, che era accanto a lei, e la loro disobbedienza divenne il peccato originale, una diffidenza verso il Signore, la sua bontà e la sua rettitudine, e un'alleanza con il demonio che diventa il principe del mondo al posto dell'essere umano. Al giorno d'oggi i cristiani, soprattutto i responsabili, non hanno praticamente alcuna nozione o coscienza della gravità delle impurità empatiche. Diamo per scontato che il Signore ci proteggerà dalle contaminazioni, dalle impurità, senza che ce ne preoccupiamo. Infatti il Signore ci ha insegnato che cosa dobbiamo fare per beneficiare della sua protezione. Dice 2 Corinti capitolo 7 versetto 1: «In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione nel timore di Dio». Il Signore ci dice di purificare noi stessi da ogni macchia della carne e dello spirito per completare la nostra santificazione. Il contesto di questo versetto riguarda le cattive compagnie. Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra la giustizia e l'iniquità? O quale unione tra la luce e le tenebre? Quale intesa tra Cristo e Beliar, il diavolo? Perciò uscite di mezzo a loro e riparatevi, dice il Signore. Non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre. 2 Corinzi 6, versetti 14-18. La contaminazione da un giudizio di radice velenosa. Ecco un esempio. Una volta, incontrando un uomo per la prima volta, John Sandford sentì una forte voglia di colpirlo in faccia. Esteriormente, nulla di quest'uomo poteva provocare una tale reazione. John gli pose dunque delle domande. Da bambino, quest'uomo era stato picchiato dal padre. Da adolescente a volte era stato brutalmente attaccato dalle bande. La sua attesa, il suo giudizio da una radice velenosa, quella di essere attaccato violentemente, avevano invaso il cuore di John come se fosse la propria sensibilità. La sua ragione gli aveva trasmesso i pensieri e la visione interiore di attaccarlo. Questa è una contaminazione. Vigilate che non spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa che provochi danni e molti ne siano contagiati. Ebrei 12,15. La radice velenosa in questo giovane aveva contaminato molti, tra cui anche John. Perlomeno l'aveva quasi macchiato. Ciò non è avvenuto perché John, conoscendo il pericolo delle impurità, ha saputo resistervi. Qual è la soluzione? Quindi, quando ti rendi conto che ciò che c'è nella mente di un altro rischia di influenzarti, devi semplicemente contrastarlo con la tua fede. Non avere paura. Allontana da te con la preghiera ciò che percepisci e che invade il tuo cuore e la tua ragione a causa del coinvolgimento della tua mente con un altro. Fallo prima che il tuo cuore sia contaminato dal suo male e sia impuro. Dice Romani 8:37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati.